Amici sportivi, bentrovati da Luca Collodi sul canale italiano della Radio Vaticana. Grazie a Roberto Fortunato per la parte tecnica, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari che mi aiutano in regia. Non solo sport, ricco di ospiti. Quest'oggi, a partire da Mario Scarsella, presidente della Federazione Italiana Tiro con l'Arco, ben trovato, grazie.
Ben trovato a lei, buongiorno e un saluto a tutti i radioascoltatori.
E poi abbiamo in studio il nostro Paolo Rotundi, team manager della rappresentativa dello Stato della Città del Vaticano e anche della squadra delle Poste Vaticane, ben trovato.
Ben trovati a tutti e buon inizio settimana.
Antonio Menenti, nostro commentatore tifoso della Roma.
Buona giornata a tutti voi.
E in collegamento dall'Isola d'Elba, Don Leonardo Biancalani, parroco, presidente della Nazionale Italiana Religiosi. Don Biancalani, anche a te buona settimana sportiva.
Buona settimana a voi e a tutti gli ascoltatori.
E in collegamento da Avvenire dovremmo avere, anzi lo abbiamo, Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano, anche a te buona giornata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Andiamo a salutare un altro ospite, dicevamo una trasmissione molto ricca, Francesco Ghirelli, direttore della Lega Pro, ben trovato.
Grazie e buona giornata a tutti.
La Lega Pro, lo ricordiamo a chi magari è un po' amante del calcio antico, è la Serie C1 e la Serie C2, lo vogliamo ricordare Ghirelli?
E ricordiamolo, anche perché ricorda la radice della Lega delle 100 città, dei 100 comuni. Passione, calcio, valori, bello.
Calcio
bello,
è anche questo. Allora Ghirelli, iniziamo con lei, se gli altri ospiti e amici me lo consentono, perché voi avete già messo a punto il prossimo calendario della Lega Pro. E lei era già stato ospite a Pasqua, intorno a Pasqua, del nostro programma sportivo della Radio Vaticana. Allora dicemmo che forse le partite messe intorno alla giornata di Pasqua, Sabato Santo, Domenica di Pasqua, non erano proprio il massimo. Ebbene, voi avete delle novità, perché proprio in quella circostanza noi invitammo le varie leghe a non giocare, almeno nelle feste comandate, Natale e Pasqua. Ebbene, voi Ghirelli avete raccolto un po' questa nostra proposta.
Beh, io credo che fosse una cosa dovuta. Nel senso che nella riunione del direttivo è stata portata dal presidente Macalli questa proposta relativamente al fatto che nei giorni giovedì, venerdì, sabato, domenica di Pasqua, nei giorni in cui si rivive un grande momento di passione, di rapporto, di sentimenti, fosse giusto, rispettoso che il calcio si fermasse. E devo dire che forse arriviamo tardi.
Quindi per quanto riguarda il prossimo campionato 2011-2012, la Serie C1 e la Serie C2, mi permetta di usare queste terminologie, quindi la Lega Pro non giocherà chiaramente a Natale, ma a questo punto nemmeno a Pasqua. Come avete collocato il calendario intorno a Pasqua?
Nel senso che non si gioca, poi si recupererà. Nel caso in cui avessimo problemi, giocheremo il martedì, il mercoledì, ma non certo giovedì, venerdì, sabato e domenica.
Quindi nemmeno a Pasquetta giocherete?
No, nel modo più assoluto, no.
Lei, Ghirelli, pensa che questa vostra decisione, che è stata presa all'unanimità o c'è stato un dibattito?
Assolutamente tutti d'accordo.
Lei pensa, Ghirelli, come direttore della Lega Pro, che questa vostra decisione possa essere presa anche in Serie B e in Serie A?
Questo bisogna chiederlo a loro. Io posso fare un'autocritica personale. Sono stato consigliere delegato della Serie A e direttore della Federcalcio, per questo dico che arriviamo tardi. Cioè, nel senso che di fronte a momenti così intensi che si devono dedicare alla riflessione, che si devono dedicare alla famiglia, anche uno sport di elite come il calcio, quello di massimi livelli, forse sarebbe giusto ed era giusto andare esattamente nella direzione in cui siamo andati ora. Quindi io faccio la mia autocritica di non averlo proposto allora. e di non essere stato così coerente come appunto faccio dichiarazioni ora in questo momento, quindi me ne assumo la responsabilità. Gli altri mi auguro che si muovano in questa direzione.
Tra l'altro io credo oltre alle società anche i giocatori stessi della Lega Pro saranno contenti, avranno più tempo per stare in famiglia.
Sì, spero che dedichino un pensiero ancora più intenso a che cosa significhino quei 4 giorni, 5 giorni, quella settimana, e quale segnale si debba vivere all'interno della famiglia, ma anche nella propria comunità, nella propria città, nel proprio paese. È questo un momento in cui forse c'è bisogno che ognuno di noi si raccolga in un pensiero di questo genere, e quindi anche i calciatori, che in fin dei conti anche nella nostra serie, che pur non è l'elite, è comunque un mondo fortunato rispetto a tante altre persone, milioni di persone che soffrono.
Massimiliano Castellani, redazione sportiva di Avvenire, insieme anche con te avevamo intervistato Ghirelli, e ora il direttore della Lega Pro ci conferma che nella Pasqua 2012 la C1 e la C2 non giocheranno.
Sì, io volevo fare una domanda tecnica a lui, volevo sapere se l'anno prossimo, durante quella fascia, quel periodo della Settimana Santa, avremo 85 squadre oppure ne avremo un po' di meno, visto che purtroppo tante società hanno problemi finanziari e sono anche in ritardo con i pagamenti.
Allora, noi inizieremo il nostro campionato il 4 di settembre quest'anno,
sì,
per dare la possibilità a tutti di rientrare dalle vacanze e di godersi diciamo gli aneliti di passione del calcio. Giocheremo dal 17 al 31 agosto in Coppa Italia. Ci auguriamo di partire in 90 società, però io credo di non svelare nulla nel dire che quel campionato l'abbiamo anche tarato su 76 squadre. Le 76 squadre, che sono il numero dal quale potrebbero partire gli eventuali ripescaggi, perché il Consiglio federale ha deciso che non ci siano ripescaggi a meno che non si vada sotto il numero di 76. Se fosse così, si passerebbe a 2 gironi di Lega di prima divisione da 18 squadre e 2 gironi da 20 squadre di seconda divisione. Quindi noi abbiamo programmato un campionato che possa essere o di 90 o di 76.
Don Leonardo Biancalani.
Volevo finalmente complimentarmi, perché credo che questa scelta, speriamo che tutti, anche i cuori della Serie A e B e anche forse dei portafogli, perché veramente credo che quel periodo pasquale, come appunto ricordava il dottor Ghirelli, sia un momento fondamentale. Volevo fare una domanda, dottore. Come pensa che il mondo del calcio prenderà la vostra decisione?
Ma io mi auguro
che conta, mondo del calcio, sì, quindi del business, eccetera.
Ma io mi auguro che la viva esattamente come è giusto viverla, in maniera molto normale. E la normalità sta nel fatto di avere rispetto di un momento nel quale c'è bisogno di avere un momento di riflessione ognuno come singola persona e nello stesso tempo nella propria famiglia, nella propria comunità. E poi ci sono tante domeniche, tanti mercoledì in cui ci si può divertire insieme in una partita di calcio.
Castellani, tu volevi fare ancora una domanda, se non vado errato, a Ghirelli, e poi chiudiamo.
Sì, io una cosa che vorrei chiederle è perché c'è tutta questa chiusura però da parte della Serie A, della Serie B nei vostri confronti, quando in fin dei conti comunque rappresentate un'entità unica, che è quella del calcio professionistico. Cioè, un professionista è tale, penso, dalla seconda divisione fino alla Serie A.
In che senso ci sarebbe chiusura?
Beh, mi sembra che comunque sia, molto spesso, quelle che sono le vostre direttive e del presidente Macalli non vengono sempre recepite in maniera adeguata dalle categorie superiori. Questa è una nostra sensazione,
Sì, diciamo, in particolare noi abbiamo un contenzioso molto forte sulla questione dei diritti televisivi, o meglio, su quel 10% che secondo il decreto Melandri dovrebbe essere, viene destinato alle leghe inferiori sottostanti alla Serie A, perché le partite, la trasmissione delle partite, l'espansione dei giorni in cui si svolgono le partite, gli orari durante la giornata creano un danno alle leghe sottostanti. Su questo noi abbiamo un contenzioso molto aspro, ma purtroppo inevitabile da parte nostra, perché se quel 10% diviso tra la Lega di Serie B e la Lega Pro, non si può pensare di destinare il 7,5% alle 22 società di Lega di B e l'1% alle 85 società di Lega Pro. Questi numeri già danno l'idea che ci sia una sperequazione. Non vogliamo dividere in maniera proporzionale al numero delle società, però diciamo un livello diverso. Noi abbiamo condotto questa iniziativa molto forte perché se si può definire un percorso, nella prima fase per dire guardate che ci siamo, non scordatevi che ci siamo e ve lo dimostreremo. Nella seconda fase stiamo combattendo perché noi pensiamo che questo calcio abbia bisogno di una riforma. Non a caso la riforma dei campionati ce la stiamo costruendo all'interno della Lega Pro, e questa riforma dei campionati prevede che ci sia non solo un problema di riduzione di equilibrio finanziario diverso delle società, ma che sia dedicato ai giovani, che ritorni il pubblico e i tifosi intorno ai campi, ai rettangoli verdi di gioco, perché sennò è un altro calcio. Non a caso abbiamo fatto la convenzione con il Centro Sportivo Italiano, con gli oratori che si sta dipanando e svolgendo in tutte le città, con una bellissima partecipazione di bambini e bambine alle nostre iniziative. Noi siamo portatori di un messaggio di questo genere, riconosciamo che c'è un'elite, che il calcio vive anche per questo, ma nello stesso tempo pensiamo che ci sia bisogno di capire che ci sono tanti comuni, tante passioni, tanti luoghi che vanno non solo rispettati, ma dal quale bisognerebbe prendere anche qualche lezione dal punto di vista dei valori.
Ghirelli, prima di lasciarla, Castellani, da Milano.
No, ho capito benissimo il messaggio. Diciamo che anche per incontri avuti con Macario recentemente, penso che la Lega Pro rappresenti un po' il calcio solidale in questo momento. Spero che anche da questa iniziativa sul discorso della Settimana Santa, in cui si ferma il campionato di Lega Pro, Serie B e Serie A siano solidali con loro, che rappresentano appunto la solidarietà nel calcio.
E questo lo vedremo, cercando anche poi nelle prossime settimane di capire cosa faranno A e B. Ghirelli, un'ultima domanda e veramente la salutiamo, da Antonio Menenti.
Ma in parte aveva già risposto in precedenza. Comunque, questa mancanza di spartizione più equa dei diritti televisivi non vi ha per assurdo reso più liberi nelle vostre decisioni?
Diciamo, guardi, per noi quei diritti televisivi, quelle risorse sono un po' il pane per far vivere le società e per portare avanti questo progetto, quindi noi ci batteremo strenuamente, come ha fatto il presidente Macalli, come ha ribadito recentemente nell'intervista all'Avvenire, per noi quello è un elemento fondamentale. Noi più che più liberi, noi ci sentiamo più forti dell'iniziativa che abbiamo intrapreso, senza iattanza, senza, molto disponibili a discutere, ma senza pensare che arretreremo dai nostri principi, dai nostri valori. Noi pensiamo che questo calcio ha bisogno di una riforma, è venuto il tempo della riforma, è vero che questo paese ha una difficoltà in tutti i campi a riformarsi, tanti parlano di riforme, poi in realtà spesso ci troviamo di fronte a un vuoto di parole e non alla concretezza dei fatti. Con il presidente Macalli abbiamo cercato di rovesciare questo elemento, cioè partiamo dai fatti, proviamo a costruire la riforma, mettiamoci i valori, prendiamo dal patrimonio dei 6.000 oratori quei valori di cui oggi l'Italia ha bisogno, lavoriamo in ma allora ogni atto deve essere coerente e la, il fermarci sul, per Pasqua è coerente rispetto al progetto.
Grazie a Francesco Ghirelli, direttore della Lega Pro, e buon lavoro e a presto.
Grazie a tutti voi.
Noi chiudiamo questo collegamento mentre andiamo a dare la parola a Mario Scarsella, che è il presidente della FITARCO, la Federazione del Tiro con l'Arco, che è presente qua in studio, Federazione Nazionale. Grazie ancora per essere con noi. Lei è tifoso del Torino. Prima di parlare di tiro con l'arco, le vorrei far dire qualcosa sul Torino, che purtroppo non è riuscito a classificarsi per i play-off per la Serie A.
Beh, per dirla in termine molto molto breve, oggi è una giornata di lutto per noi tifosi del Toro. Non essere riusciti a risalire in Serie A dopo 3 anni è realmente penalizzante per un club che ha le tradizioni del Torino. Io credo che si potesse far di meglio, si poteva fare di più, colpe a nessuno, però per il prossimo anno speriamo, o col cambio del presidente, o col cambio della società o dell'allenatore, che qualcosa di più per questa società, che ha una tradizione realmente eclatante, debba essere fatto.
Un rapido giro, Don Biancalani, il Toro che non riesce a riemergere, cosa ne pensi?
Ma credo che nella vita non ci si improvvisa, purtroppo l'epilogo doloroso di ieri per i tanti tifosi del Torino credo che sia il frutto di una mancata programmazione e di vari anche errori che la società poi ha protratto nel tempo, quindi non vedo così impossibile la cosa, ecco, certamente può dispiacere per quello che il Torino rappresenta per il calcio italiano, ma non si può vivere di nostalgie nella vita.
Castellani, ieri festa all'Olimpico, grande partita non soltanto per il risultato, l'Inter vince la Coppa Italia, ma per il pianto dell'allenatore del Palermo, Rossi, un pianto bellissimo che ha dato ancora una volta al calcio un onore enorme, e anche i giocatori dell'Inter che hanno applaudito i giocatori del Palermo. Noi vogliamo vedere queste cose sui campi di calcio.
Beh, diciamo che di questa partita le immagini più belle sono sicuramente innanzitutto Eto'o, che a fine partita va sotto la curva del Palermo a ringraziare per la sportività i tifosi palermitani, e in secondo luogo appunto queste lacrime che dicevi tu di Delio Rossi, che è sembrata un po' una resa di un personaggio positivo del calcio nei confronti invece di un padre padrone come Zamparini, che non perde mai occasione appunto per inveire contro tutto il sistema calcio, perché ieri sera penso che la parte nera della serata sia stata proprio quella frase scagliata contro l'Inter: voi siete la banda Bassotti, quando io credo che invece al di là degli errori arbitrali e le sviste arbitrali che ci sono state anche a favore del Palermo nell'occasione del gol con Balzaretti che aveva crossato nettamente quella palla fuori, uscita dal campo, penso che insomma i limiti del Palermo erano oggettivi rispetto a una squadra che fino adesso è ancora campione del mondo in carica, cioè l'Inter.
Paolo Rotondi, parliamo ora di tiro con l'arco. Allora, noi abbiamo il presidente nazionale in studio, perché?
Perché il presidente nazionale appunto adesso ci spiegherà diverse iniziative e anche a sfondo benefico, se non che menzionava poco fa, e quindi lascio subito la parola a lui che elenca queste loro attività molto vaste.
Scarsella.
A scopo benefico, ma a scopo anche di far conoscere la nostra federazione su tutto il territorio. Sentivo prima il presidente che parlava della collaborazione con gli oratori. È vero, anche noi quest'anno abbiamo instaurato già una collaborazione con gli oratori. Siamo presenti in tutto il territorio nazionale, lavoriamo benissimo con loro, speriamo di fare un'iniziativa il prossimo anno di fare già una finale nazionale con i ragazzi degli oratori italiani, eventualmente di fare come ha fatto qualcun altro in questi giorni, di farla vedere proprio qui in centro a Roma e di poter avere anche con la Santa Sede una benedizione per questi ragazzi che praticano questo sport.
E infatti ieri c'è stato con l'Hockey su Prato, hanno fatto una piccola kermesse, si può dire sportiva, in Piazza San Pietro all'ingresso della Piazza San Pietro.
Noi speriamo di ripeterla il prossimo anno e così avere la benedizione anche del Santo Padre qualora fosse possibile una cosa del genere.
Come avete già fatto in quel quarto d'ora prima delle partite, che per quanto riguarda per esempio con la Juve a Torino.
Sì, è vero, io devo ringraziare il presidente Andrea Agnelli, devo ringraziare anche la Federcalcio che ci ha dato la possibilità di presentare i mondiali di Torino durante l'intervallo della partita Juventus-Chievo. È stata una manifestazione molto bella e devo dirvi che sono rimasto molto molto sorpreso anche del tifo che tutta la curva sud ha dato ai nostri ragazzi.
Voi vi preparate, presidente Scarzella, per i mondiali?
Sì, dopo 35 anni siamo riusciti a riportare i mondiali in Italia. Mondiali che non esprimono solo il valore della competizione per quanto concerne il titolo mondiale, ma è una competizione realmente ad altissimo livello perché è l'unica prova valida per la qualificazione olimpica di Londra 2012. O ci si qualifica a Torino o si salta alle Olimpiadi. Quindi è una prova importantissima dal punto di vista organizzativo per la nostra federazione, ma è molto molto più importante dal punto di vista agonistico per la conquista delle carte olimpiche.
Scarzella, il tiro con l'arco è molto impegnato con i disabili e non solo italiani.
Di questo ne devo dare atto a una persona in particolare, al presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, che ha voluto che la FITARCO riprendesse in mano la preparazione dei disabili. Noi fino a Londra 2012 cureremo tutta la preparazione di base e di alto livello per quanto concerne i disabili per portare i nostri ragazzi alle Paralimpiadi. Tra l'altro mi onoro anche di un'altra cosa che credo che per pochissime federazioni possano vantare. Noi abbiamo avuto un atleta che nello stesso anno, nello stesso momento ha fatto le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Ha rappresentato l'Italia Olimpica a Los Angeles e ad Atlanta e ha rappresentato l'Italia Paralimpica nella stessa edizione dei giochi. E a Torino devo ringraziare proprio questo perché il presidente Luca Pancalli, dopo che noi ci eravamo aggiudicati questa edizione contro Parigi, che proponeva la Versailles e la Torre Eiffel per le finali, mentre noi proponevamo la Reggia di Stupinigi e Piazza Castello davanti a Palazzo Madama per le finali, ha voluto che i mondiali paralimpici fossero concomitanti con i mondiali dei normodotati. Infatti la manifestazione, la cerimonia di chiusura dei normodotati in Piazza Castello del 9, credo del 10 di luglio rappresenterà e sarà valida come cerimonia d'apertura dei para.
I mondiali di tiro con l'arco inizieranno?
I mondiali di tiro inizieranno
il 3 luglio, se non vado errato.
A luglio, l'1 e 2 luglio ci sarà il congresso mondiale nella sala dei 500 di Torino e dal 3 al 9 luglio i normodotati e dal 10 luglio al 17 luglio i para.
E allora un giro rapido di domande al presidente della Federazione Italiana Tiro con l'Arco, da Avvenire Castellani, poi Don Biancalani e chiudiamo i collegamenti con voi e poi ancora a chiudere lo studio.
Ma la domanda che mi viene fare del presidente, che saluto, è ancora Gagliazzo l'uomo immagine dell'arco italiano oppure ci sono nuovi campioni che sono emersi in frattempo dopo la vacanza olimpica?
Beh, ti ringrazio della domanda perché mi fa piacere salutare Marco. Gagliazzo è ancora il nostro uomo di punta, però sono emersi tantissimi altri atleti di alto livello nel frattempo. Alle recenti giochi olimpici per i giovani di Singapore dell'anno scorso, la prima medaglia d'oro del tiro con l'arco è stata assegnata ad una nostra atleta, Gloria Filippi, e quindi questo vuol dire che in seguito alla medaglia d'oro di Marco di Atene, alla medaglia d'argento della squadra di Pechino, il movimento è cresciuto, i nostri ragazzi stanno ottenendo degli ottimi risultati e con lui avremo comunque una squadra molto molto competitiva sia maschile che femminile.
Grazie a Castellani, ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie. Don Biancalani, a chiudere anche te.
Presidente, buongiorno.
Buongiorno.
Mi tocca fare una domanda forse scontata, ma credo che di colpire nel segno. Qual è l'obiettivo?
Primo obiettivo è la carta olimpica. questo tassativamente, le nostre due squadre si qualificano, 8 squadre per le Olimpiadi, 8 squadre maschili e 8 squadre femminili. Avremo 68 squadre maschili partecipanti e 54 squadre femminili. Quindi non è un terno al lotto, noi abbiamo le possibilità di potercela fare, i nostri ragazzi si impegneranno al massimo. Dopo, se è possibile, la conquista delle carte olimpiche, a quel punto lì si giochino pure tutto quanto per eventualmente salire sul podio ai mondiali.
Grazie a Don Biancalani,
grazie a
presto,
a voi,
lunedì
a voi,
prossimo. Paolo Rotondi.
Io ho avuto modo di parlare col presidente anche di un tema di attualità riguardo l'energia nucleare e mi ha colpito nella sua esperienza, anche che ha accennato agli atleti dell'Ucraina, se può ricordarlo anche ai radioascoltatori quello che ha visto proprio lei di persona.
Purtroppo, devo dire anche purtroppo, è una realtà questa, che la squadra ucraina disabili nel tiro con l'arco ha avuto una crescenza esponenziale. Io non voglio assolutamente far colpa a nessuno, però dopo Chernobyl di sicuro gli ucraini hanno pagato questa loro, diciamo, nascita sul territorio ucraino. Mi rincresce vedere questa situazione e spero di sbagliarmi nel dire che fra 10 anni di non vedere la stessa situazione anche comunque per quanto concerne l'ultima situazione
in Giappone,
esatto, quindi speriamo di non dover constatare
però è un
questa
dato
situazione.
Di fatto, presidente, lei l'ha visto proprio
purtroppo ho dovuto constatarlo personalmente. Ragazzi stupendi, ragazzi che continuano a gareggiare, ragazzi che hanno voglia di vivere, ma ragazzi purtroppo penalizzati da questo.
Grazie presidente, abbiamo solo 2 minuti, un telegramma di chiusura con Antonio Menenti, non so se vuoi fare anche una domanda al presidente e poi una battuta sul calcio in Vaticano finale con Paolo Rotondi.
L'ultima domanda al presidente, che poi è quella che interessa molti di noi, abbiamo visto che è un po' difficile reperire visivamente i campi di tiro con l'arco in giro, abbiamo qualche iniziativa a proposito?
Sì, grazie, velocissimo. Reperire e vedere un campo di tiro con l'arco è molto difficile perché ci vuole un'estensione, ci vogliono norme di sicurezza. Non è assolutamente pericoloso tirare con l'arco, anzi, mai nessun incidente mortale o nessun incidente di invalidità permanente si è creato col tiro con l'arco, però abbiamo bisogno degli enormi spazi. Per tirare con l'arco si tira a 90 metri, 70, eccetera, eccetera, e dovremo studiare, e stiamo comunque studiando, la possibilità di renderle visibili attraverso cartellonistiche e robe del genere per portare nei luoghi sicuri.
Grazie a Mario Scarzella, nostro graditissimo ospite, presidente della Federazione Italiana con l'arco, di tiro con l'arco. Buon campionato mondiale, ci risentiremo ancora a luglio.
Grazie a lei e grazie a tutti.
Sì. Paolo Rotondi,
e
30
allora,
secondi.
Squadra delle Poste, della Dirtel, quindi telegraficamente il telegrafo, che rimaniamo in tema, però accenno subito a un incontro che ci sarà domenica 5 giugno a Brescia con le vecchie glorie dell'Inter. In questo incontro sarà, per rimanere in tema, che ha accennato anche il presidente Scarsella, è una raccolta per gli oratori e per le parrocchie. Anche al centro qui a Roma abbiamo visto anche ieri una questione un po' antipatica, la parrocchia di Monteverde, che addirittura una persona ha fatto causa contando i numeri di fischio dell'arbitro nell'oratorio, 1470, l'ha detto, insomma, voglio far chiudere l'oratorio, gli orari e così via. Noi faremo questo incontro con la rappresentativa del governatorato a Brescia contro le vecchie glorie dell'Inter, e ci sarà questa raccolta per aiutare gli oratori e le parrocchie. Questa sera invece ci saranno le semifinali di ritorno della Coppa Vaticana, che vedranno fronteggiarsi i telefoni contro la Fortitudo, e ricordiamo che nelle semifinali di andata i telefoni hanno battuto la Fortitudo, e quindi sarà impresa per la Fortitudo appunto farcela. Inizia alle 20 sempre al campo di via Santa Maria Mediatrice del Pontificio Oratorio Petriano, e concludo con la Dirter alle 21:30, che affronterà la Dirseco, campione di questo campionato vaticano, la Dirseco, e anche la Dirtel è stata sconfitta dalla Dirseco, quindi sarà altra impresa per la Dirtel riuscire a sconfiggere
grazie
la Dirseco.
Grazie a Paolo Rotondi, da Luca Collodi, grazie a tutti i nostri ospiti a Roma,
grazie
a Milano
a
e all'Isola d'Elba, linea alla regia.